Allora, intanto voglio salutarvi nell'amore del Signore. Sono contento di poter essere più libero dalla comunità locale per poter impegnarmi in quel ruolo che il pastore Giovanni mi ha dato, cioè di delegato apostolico. Lui vi saluta. E certamente dovete pregare perché sicuramente ogni chiesa in questo momento riceve degli attacchi spirituali, però proprio in questa fase, come spesso la definisco, di purgatorio evangelico, cioè non uno stato oltre la morte, ma un fuoco che viene a provare l'opera di ognuno e a testare se è costruita con oro, argento, pietre preziose oppure con materiale infiammabile, e spesso dobbiamo riconoscere che i nostri equilibri non sono oro, argento e pietre preziose, nel senso che sono ancora equilibri umani che vengono messi a dura prova dalle circostanze che viviamo come cristiani, ma che in qualche modo, nel momento in cui bruciano, nel momento in cui crollano, come spesso il nostro pastore Giovanni ci dice che ogni crisi è un'opportunità, è una sfida, nel senso che è un'occasione di trovare un equilibrio più vero, più profondo. E questo è importante che lo comprendiamo, perché? Perché tante volte, come dice la Scrittura, e lì c'è una rassicurazione, noi ci stranizziamo del fuoco acceso intorno a noi, come a provarci, come se fosse una cosa strana, come a dire: ma può essere mai che da quando sono cristiano c'è fuoco intorno a me? E può essere, certo che è possibile, perché è ovvio che prima eri nel regno del male, nel regno delle tenebre, a prescindere dall'essere buona persona, brava persona. Noi usiamo spesso questo termine, ma è una brava persona. Sì, peccato che le brave persone, se non incontrano Gesù, se non si ravvedono, purtroppo sono già all'inferno. Non Dio le manderà all'inferno, ma sono all'inferno perché nel profondo di ogni essere umano c'è una separazione tremenda da Dio. Magari questa separazione la evidenziamo di più in momenti di crisi, in momenti di difficoltà, e sono quelli i momenti in cui spesso ci apriamo a Dio, ma se non ci accorgiamo di questo inferno, di questo realmente luogo di distanza da Dio, magari dobbiamo poi accorgercene dopo essere convertiti. E tante volte abbiamo bisogno di scoprire le nostre fragilità dopo, perché prima di convertirci ci sentiamo molto forti. E una parte della scrittura che oggi vorrei meditare con voi è proprio a cura dell'Apostolo Paolo, il quale sicuramente era un duro. Era un forte. Non so chi ha visto qualche rappresentazione degli Atti degli Apostoli, anche televisivamente, e è stato sempre descritto come una persona avanti Cristo, nel senso prima di convertirsi, prima da cadere da cavallo e rimanere cieco, smarrito, e poi finalmente avere una rivelazione che stava combattendo contro Dio, perché stava combattendo contro Cristo e stava combattendo contro Cristo, anche combattendo contro i cristiani e denunciandoli, arrestandoli, facendo un'opera incredibile. Ma l'Apostolo Paolo, da duro, da forte, da uomo molto acculturato, da fariseo, studioso della legge, ai piedi dei dottori della legge, uomo che sapeva il fatto suo, deve scoprire la fragilità. Deve scoprire la mancanza di forza umana, e poi lui stesso sarà ispirato a dare quella rivelazione che la potenza di Dio se ne frega della nostra debolezza, anzi si mostra perfetta nella nostra fragilità. Quindi tante volte quando pigliamo la scusa Intanto bisogna arrivare ad essere fragili, però mi sa che quando ci arriviamo a scoprire che siamo fragili e capiamo di non essere forti, lo prendiamo come un alibi, come a dire: Signore, sono troppo debole. Prima diciamo: Signore, sono forte, Signore, ce la faccio, Signore, qua. Poi cominciano i test. Primo, arriviamo ultima posizione. Secondo, come prima. Terzo, cominciamo a perdere fiducia nelle nostre risorse. Diciamo: ma com'è possibile? Quarto, quinto, diventiamo sempre più deboli, più fragili. E poi a un certo punto cominciamo a dire: Signore, sono troppo debole, non sono cosa di poter fare la tua volontà. E il Signore lì ha bisogno di rivelarci, dico rivelarci, che la forza che dobbiamo sprigionare non è una forza umana, ma è una forza che Lui ha già messo in ognuno di noi. Il problema è che noi viviamo troppo coscienti della forza umana e quando alla fine arriviamo alla debolezza, e allora ci scoraggiamo, allora diciamo: allora non sono adatto, e allora ci ritiriamo, e allora diciamo: la Chiesa non è cosa mia, allora diciamo: Dio ci chiede troppo, allora diciamo tante cose e cominciamo a vivere una dimensione religiosa dove non crediamo più di poter superare gli ostacoli. Ci adattiamo fatalisticamente a qualche cosa che invece non è una vittoria, non è un superamento. Diventiamo ripetenti a vita delle scuole elementari, restiamo cristiani carnali, o potremmo dire cristiani umani, perché carnale non è una definizione, come spesso sottolineo, come dire carnale, sei carnale. No, sei umano, cioè sei una persona che vive secondo solamente il naturale. Ma lo stesso Apostolo Paolo ci ricorderà che l'uomo naturale, o umano che dir si voglia, non riceve le cose dello Spirito di Dio. Quindi se restiamo naturali, sapete cosa succede? Che piano piano le nostre riserve umane cominciano a diminuire, la nostra forza comincia a diminuire, la nostra pazienza, non ne parliamo, arriviamo a non sopportare nessuno, poi non sopportiamo neanche noi stessi, poi realmente magari andiamo in una crisi depressiva, poi cerchiamo di superarla con i nostri mezzi ma non ce la facciamo, poi chiediamo aiuto a Dio e sembra che non ci risponda e ce la prendiamo pure con Dio, perché magari pensiamo che Dio da un giorno all'altro farà un miracolo e ci cambierà. Ma io vi do una bella e brutta notizia: Dio non ci può cambiare, perché in realtà lo ha già fatto. Quello che Gesù ha fatto per noi è un dato di fatto, non è speriamo che Dio mi salvi, non è speriamo che Dio mi cambi, ma è fiducia nell'opera di Dio in noi. Sapete, io incontro tanti credenti che veramente si scoprono deboli, fragili, inutili, disprezzati, e leggeremo una frase al riguardo perché è il versetto che ho in mente, però quando si scoprono così, come a dire: allora non sono un buono a niente. No, proprio perché scopri la tua fragilità, Dio ti dice questa sera: puoi, se credi, se ti fidi dell'opera di Dio in te, non se ti fidi di te. Molti si fidano di se stessi, io ero uno di questi, mi fidavo molto di me stesso, mi fidavo molto dei miei giudizi, mi fidavo molto della mia mentalità, mi fidavo molto delle mie idee, della mia cultura, di tutto quello che avevo così sforzatamente costruito, ma questo era alla fine un castello in aria, perché all'atto pratico poi, di fronte a certi test della vita, sono crollato. E continuavo a chiedere aiuto a Dio, aiuto, aiuto, Dio, aiuto, e non veniva aiuto e mi sentivo sempre più giù e più depresso. Alla fine ho dovuto scoprire che Dio aveva fatto la sua parte, ma io non stavo collaborando, io non stavo credendo, io non stavo prendendo sul serio l'opera di Dio in me. Una volta che avevo visto di essere un vaso di terra, ero rimasto colpito da questa mia fragilità e non mi riuscivo a risollevare, fino a che non ho scoperto qualcosa di particolare che leggiamo insieme in Corinzi, al capitolo 1, dal verso 26, Paolo si rivolge a noi e ci dice: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione o chiamata. Non ci sono tra di voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio, c'è un ma Dio ha scelto le cose pazze. Ma che razza di Dio? Se voi dovete fare un'impresa, dovete fare una costruzione, cioè non è che scrivete cercasi operai, cercasi manovali pazzi, cercasi persone sbiellate, cercasi persone che non sanno fare niente, che sono... E ancora, ma Dio ha scelto le cose, non solo le cose pazze del mondo, per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Quindi, cercasi persone pazze, persone deboli, ma ancora di più, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e disprezzate. Aggiungiamo a questa richiesta di lavoro per persone pazze, deboli, ignobili. Ignobili significa proprio ignobili. Non mi viene sinonimi, non mi vengono sinonimi. Disprezzate! C'è come a dire persone che non si sono riuscite a fare valere nel mondo, persone che al massimo della loro performance sono accettate, non dico valorizzate, ma normalmente poi sono disprezzate, cioè sono considerate incapaci, inette, stupide, stolte, ignobili. Anzi, ancora di più, Dio ha scelto le cose, le persone, che non sono. Chi è che non è? Non certamente uno che non esiste, esiste in una dimensione alternativa, ma uno che non ha una chiara identità di sé, che non è. Tante volte, quante volte noi diciamo: ma chi sono? Punto interrogativo. E andiamo in crisi di identità. E diciamo: ma come faccio? Io ho una crisi di identità. Sapete quante persone incontro io, tra l'altro un poco ancora con la professione che faccio, che sono in crisi di identità, che non sono, perché magari cercano di essere qualcosa che gli viene proiettato dagli altri. Per esempio si sentono forti perché gli altri gli dicono: sei bravo, sei bravo, sei bravo. Poi gli altri gli dicono: non vale niente. Wow! E si sgonfiano. Cioè si fanno forti della identità che qualcun altro gli dà, ma non hanno scoperto veramente l'identità che Dio gli dà. E tante volte anche noi siamo così, cerchiamo troppo l'approvazione degli altri perché non abbiamo una coscienza che poi queste persone deboli, fragili, disprezzate, ignobili, che non sono, in crisi di identità, cioè Dio le chiama, ma per dargli lui l'apprezzamento, il valore, la sapienza, il senso, l'identità. Perché se noi restiamo alla nostra fragilità, siamo messi male, siamo consumati. Era meglio non conoscere la nostra fragilità, perché rimaniamo come un cantiere iniziato e non concluso, rimaniamo come una casa che si è iniziata la ristrutturazione, si è buttato tutto a terra, ma poi non c'è nessuno che costruisce e si vive tra le macerie dei propri equilibri rotti. Tutto questo perché? Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è importante questa sera capire che tante volte ci arriviamo prima alla coscienza di queste caratteristiche dell'essere umano, cioè, ricapitoliamole, pazzia, cioè incapacità di comprendere, di debolezza, fragilità, imbranamento totale, smarrimento, ignobile della serie, mamma mia, io non me lo immaginavo di poter essere così cattivo. Non lo immaginavi. Non senso, non essere. Spesso ci arriviamo prima, in questo senso, le persone che hanno fatto grossi errori nella vita, paradossalmente, quando Gesù evangelizzava, sembrava che lo seguissero più i peccatori, cioè i falliti, le prostitute. Perché? Ve lo siete chiesti mai? Perché era più facile per loro capire di essere disprezzati, di essere deboli, di essere considerati pazzi, di essere veramente la feccia dell'umanità. E quindi tutto quello che potevano aspettarsi da Dio era una condanna. E quando invece incontravano l'amore di Gesù, realmente venivano rivitalizzati. Ma tante volte invece noi siamo andati a Dio da brave persone, siamo andati a Dio ancora con una nostra giustizia, con una nostra apparente bravura, ma Dio nel corso del tempo ti ha fatto vedere che sei incompatibile con tutti, persino con te stesso, almeno a me lo ha fatto vedere, e ha cominciato prima a farmi vedere che quelli erano i cattivi, poi ho eliminato quelli, poi ho eliminato quegli altri, poi quegli altri non andavano, poi alla fine sono rimasto solo, non restava che eliminare me stesso e scoprire che non solo gli altri erano miei nemici, ma io ero il nemico peggiore di me stesso, o meglio la mia maniera di affrontare le cose. E se tu non sei arrivato questa sera a questa comprensione e continui ad accusare come facevo io, è colpa di quello, è colpa degli altri, è colpa di quell'altra persona che non mi valorizza, quello non mi dà veramente lo spazio necessario, quello non si accorge di come io sono bravo, sapiente, intelligente, continuando a penalizzare tutti gli altri, fino a che non mi sono accorto di questo, in qualunque situazione mi trovassi, in qualunque luogo andassi, cioè mi trovavo poi un disadattato, solo con me stesso, e tutti gli altri diventavano estranei, nemici. E non capivo fino a che Dio non mi ha rivelato che io facevo parte dei fragili, dei deboli, dei pazzi psichiatri, degli psichiatri pazzi. No? Facevo parte umanamente di una incapacità che non poteva essere compensata da niente se non dalla sua grazia, dal suo amore. E lì finalmente ho cominciato a capire che Dio non mi aveva scelto per le mie capacità intellettuali, non mi aveva scelto perché ero più furbo degli altri o più buono apparentemente degli altri, ma mi aveva scelto come persona umana, cioè con le caratteristiche di solitudine, angoscia, disperazione, distacco, fragilità, non senso. Lui lo sapeva che io ero fragile. Il problema era che io non lo sapevo. E quindi è importante questa sera, quello che lo Spirito Santo vuole farti capire è che se sei arrivato a una coscienza di fragilità, e è importante che ci arrivi, perché tante volte noi continuiamo a pensare sempre che ce la possiamo cavare da soli, con i nostri artifici, con i nostri modelli, con le nostre modalità più o meno diciamo sincere, mettendo le nostre mascherine e facendo finta. Ecco, io mettevo la maschera della relazionalità ed ero amico di tutti, in realtà ho dovuto scoprire che odiavo tutti. E perché odiavo tutti? Perché non mi sentivo amato dagli altri. E perché non mi sentivo amato dagli altri? Perché c'avevo una rabbia interiore profonda che dipendeva dalla mia natura umana. Anche forse da carenze affettive, da problemi maggiori, ma in qualunque situazione familiare tu sei vissuta, ho vissuto, sei un essere umano, quindi sei debole, fragile, non senso, pazzia, ignobiltà. Sono la tua natura umana, questo è l'uomo ridotto ai minimi termini dal diavolo. Per questo tipo di uomo Gesù ha detto: pago io, rilevo tutte le imprese fallite degli esseri umani, rilevo veramente tutte le negatività, io pago qualcosa che non vale per qualcosa che non vale. Perché? Perché io do loro il mio valore. E la cosa fondamentale questa sera per ognuno di voi, giovane, adolescente, più grande, anzianotto, vecchietto, è che quello che vale in te è quello che Dio ha messo dentro di te. E hai bisogno di scoprirlo di più, come io ho bisogno di scoprirlo di più, perché se ti fermi semplicemente alla dimensione umana, ci sarà un momento in cui scoprirai veramente queste caratteristiche della tua umanità. Le vogliamo ripetere? Io so pazzo, diceva il caro Pino di Aniel, cantava anzi. Ma veramente la vita è una pazzia. O io sono fragile, io sono debole. Quanto è l'aria la mia vita? No, la mezzita. Tutta fradicia e purrita. Quella era attribuita alla zita, ma poi arrivi alla coscienza della fragilità umana. Arrivi a vederti ignobile. Arrivi a vederti capace di fare le cose più assurde, sia essendone cosciente, ma ancora di più essendone incosciente. E allora lì veramente cominci a dire: ma com'è possibile? Com'è possibile? È possibile, perché quello che ti ha dato Dio è il tuo valore, perché Dio non sopporta che noi possiamo vantarci dell'immondizia della umanità che abbiamo. Tante volte ci vantiamo di qualcosa che è munnizza, ma Dio, per darci valore, ha fatto qualcosa di incredibile. Ecco perché hai bisogno di passare attraverso questa fase della fragilità, della debolezza, della pazzia, del non senso. Ma a quel punto potresti dire: ma allora dirà Dio, io ho scelto questo tipo di persone. Ma ci sono persone che invece sono intelligenti? No, in realtà tutti siamo deboli, fragili, tutti hanno fallito, tuona la scrittura di Dio, tutti sono privi della testimonianza di Dio, però il problema è che la maggioranza delle persone non se ne accorgono, non se ne rendono conto, si nascondono dietro maschere di perbenismo, di buonismo, fino al punto da non capire questo trapianto cardiaco che è il cristianesimo. Il cristianesimo non è una dottrina evangelica piuttosto che quella cattolica, non è una teologia di un tipo piuttosto che un altro, è la vita di Cristo dentro ognuno di noi. Fratelli, sorelle, quello che incredibilmente è avvenuto in ognuno di voi è che Gesù è nato dentro di voi. Voi siete nuove creature, e come nuove creature Dio si aspetta, ok, che non vi vantate più della vostra forza umana, ma nello stesso tempo che iniziate un percorso dove nella vostra fragilità cominci a funzionare la sua potenza. Alleluia. Perché? Perché poi ho visto che nella mia vita e nella vita di centinaia di persone, quando finalmente sono arrivato a scoprire la mia fragilità, la mia pazzia, alla fine me ne stavo facendo un alibi, come ho detto poc'anzi, per dire: Dio, cosa vuoi da una persona debole come me? Non posso fare niente. Dio, cosa vuoi da una persona in crisi di identità come me? Non posso fare niente. Dio, come puoi usare una persona così ignobile come ho scoperto di essere? Non mi puoi usare. Fratelli, quasi quasi volevo convincere Dio che si era sbagliato a chiamarmi. Hai sbagliato? No, non ho sbagliato. Ma hai bisogno di scoprire quello che io ho messo dentro di te. Tante volte noi viviamo inconsapevoli di questa realtà e continuiamo ad arrabattarci, continuiamo a vivere un discorso religioso, ma lo Spirito Santo sta cercando di tirare fuori la vita di Cristo. Perché se leggete quello che subito dopo poi l'Apostolo dirà, ed è grazie a Lui, cioè grazie a Dio che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta si vanti nel Signore. Non grazie a Dio però se non ce la mettevo io, ma grazie a Dio. Per me è un miracolo tutta la vita cristiana, fratelli. Il miracolo non è solamente la gamba che allunga o che accorcia, se ce n'è una più lunga. No, in questo caso non so se Dio allunga quella più corta o accorcia quella più lunga, ma succedono questi miracoli, succedono, alleluia, ci sono movimenti dello Spirito che stanno risvegliando la potenza sovrannaturale di Dio, e non come fenomeno teatrale o spettacolare come un po' l'America ci ha abituato, ma come qualcosa che opera, perché Dio, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma i miracoli più grandi nella Chiesa sono quello di scoprire qualcosa che non solo ci renda compatibili, cioè come a dire ci fa potere muovere insieme, anzi dovrei dire prima ancora ci fa sopravvivere gli uni agli altri, perché è un periodo in cui veramente l'attacco del male sta cercando di disgregare non solo la famiglia come istituzione umana, e ne sapete qualcosa dei combattimenti che vi dovete vivere in seno familiare, ma anche la famiglia spirituale, qualunque tipo di rapporto impegnato è in questo momento bombardato dal nemico che vuole isolare tutti e fare perdere la protezione dell'unità, del pari sentimento, dell'essere tutto per uno e uno per tutti. Questa è un'azione forte, specifica del male alla quale ci dobbiamo opporre in tutte le maniere. Ma non solo, dico, sta avvenendo questo, ma poi questo attacco realmente sta interessando la nostra vita personale, le nostre relazioni, e realmente tante persone cominciano a vivere nell'incoscienza più assoluta e possono fare le cose più atroci, più orrende, senza avere più il minimo di senso di colpa. Questa è un'altra azione estremamente pericolosa, anestetica del male nella nostra vita. Per il moltiplicarsi della cattiveria, della iniquità, l'amore tende a raffreddarsi. C'è questo attacco, ma il miracolo che questa sera, e vado verso la conclusione, Dio vuole farti sperimentare, è che da una persona in crisi, debole, fragile, pazza. Tante volte vedo che tanti credenti si offendono, ma qua Dio ha scelto i pazzi, cioè pazzo non è un'offesa, anzi, spesso è una giustificazione della negatività che fai. Quando gli si dice a una persona sei pazzo, tante volte noi lo usiamo più come una parola cattiva, in realtà tante volte è una giustificazione, perché veramente facciamo le cose senza renderci conto del danno che possono fare. Quindi spesso la pazzia viene invocata, la malattia mentale, diciamolo in altre parole, come una attenuante rispetto a certe azioni tremende che certe persone fanno in certi momenti della loro vita. Quindi essere considerati in crisi, essere considerati persone che hanno problemi, dico sempre, è una cosa normale. Io mi spavento di quelle persone che dicono che non hanno nessun problema. Sono un problema gravissimo. Spero che tu non sia una di queste che dicono: no, io non ho nessun problema. Non hai nessun problema. Allora dove stai vivendo? In un altro pianeta? Quante canne ti stai facendo? Vivendo proprio così, distaccato, o di che cosa ti stai drogando, di videogiochi, di tante altre cose che ti fanno mettere la testa come uno struzzo e non vedere i problemi. I problemi ci sono, ma il miracolo è che persone fragili, deboli, ignobili, disprezzate, apparentemente inefficaci, inadeguate, possono invece fare le opere di Dio. Possono vivere la potenza di Dio, possono vivere il miracolo del perdono, possono vivere il miracolo della comunicazione. Sì, ma che dice il pastore Adragna? Sembra che tutti comunichiamo con tutti, ma sapete che le persone sono estremamente sole e a un certo punto tutti questi che comunicano, chattano, hanno 10.000 mi piace nella loro pagina, eccetera, eccetera, poi a un certo punto messaggino finale, mi sono ucciso perché ero solo. Cosa significa? Che c'è una falsa comunicazione, c'è un falso luogo comune dove sembra che tutti si capiscono, tutti si vogliono bene, invece non c'è. A meno che non si vive questo miracolo anche nelle comunità, tante volte ci sono mormori, tensioni, eccetera, eccetera. Non sto qui, io ho fatto esperienza di tante, ma mi è bastata anche quella della nostra comunità, di cui ora sono un po' più distaccato, dalla quale sono un po' più distaccato. Ma il miracolo è potere comunicare. Dici, ma perché bisogna imparare una lingua, l'italiano? Qualcuno magari comunica in siciliano e non si fa capire, no? Il problema è che più parliamo e meno ci capiamo. Questo accordo Dio lo vuole generare dal di dentro. È un accordo che abbiamo bisogno di sviluppare come un miracolo, non come frutto di discussioni interminabili che non promuovono la dispensazione della grazia di Dio, dell'eredità di Dio che è in fede. Tante volte ci perdiamo in discussioni interminabili dove sembra che ci siamo capiti anche tra marito e moglie, e alla fine, dopo tante parole utilizzate, rimane una barriera di incomunicabilità. Ma com'è bello se lasciamo spazio allo Spirito di Dio e facciamo sì che la nostra insicurezza, debolezza, paura, invasa dall'amore di Dio, dalla sapienza di Dio, diventa legame, diventa relazione, diventa rapporto costruttivo. Ci alziamo in piedi. Silvia, ci sei? No. Allora uso i miei strapotenti mezzi tecnologici. Alleluia. Gloria a Dio. Questa sera il Signore vuole che non ti fai più un alibi della tua fragilità. Se non l'hai scoperto, è importante che lo scopri, che sei debole, fragile, pazzo a livello umano, non sei più intelligente, più capace di altri. Se l'hai scoperto, invece, è importante che, dicevo, non ti fai un alibi di questa fragilità, nel senso di dire non ce la posso fare a superare l'esame. Tanti cristiani stanno disertando le chiese. Tanti cristiani stanno entrando in crisi perché di fronte all'esame si ritirano non solo di fronte al rapporto di coppia che non riescono a costruire, ma di fronte all'esame comunità. Finiscono per dire basta, io e Dio, non parlatemi più di rapporti impegnati, neanche di convivenza spirituale, niente. Io e Dio, anarchia spirituale. Io Dio me lo prego da solo, me lo coltivo da solo. Ed è il più grande pericolo, sapete, perché quando siamo soli possiamo credere di essere arrivati all'università, di essere capaci di fare tutto, e non siamo invece di fronte a esami reali che ci fanno vedere quello che abbiamo realizzato. Questa sera Dio vuole che tu possa vantarti nell'opera che Dio ha fatto in te. Scoraggiarti nella tua debolezza umana, ok, nella tua fragilità umana ci siamo, scoraggiato, capolinea, ma per Dio non è capolinea. E questa sera ti dice, lì dove non ce la fai più, ricordati che ho scelto persone deboli, fragili come te, persone che non capiscono in certi momenti, persone che si confondono, persone che vanno in crisi nel lato affettivo, mi ama, non mi ama, lo amo, non lo amo. E siamo tante volte con questi dubbi shakespeariani a dire mi ama, non mi ama. E Dio dice, non è nel tuo cervello che troverai la sicurezza, non è nel tuo lato umano, ma è nel mio spirito. E come comunità che state sviluppando molte l'adorazione, avete una marcia in più per poter lasciare che lo spirito prenda delle persone deboli, fragili. Io non mi vergogno a dirlo, non mi vergogno a dire che ci sono stati tanti problemi nella mia vita, anche post conversione, anzi più problemi post conversione, perché prima tutto per me era relativo, tutto faceva brodo, mentre dopo ho scoperto che esisteva anche il male. Prima mi sembrava tutto relativo, ero un fautore del relativismo. Dio mi ha mostrato la mia fragilità, ho fatto tanti errori, ho fatto tanti errori in famiglia, non so come che mia moglie è sopravvissuta a me, ha avuto una grande fede per sopravvivere alla mia negatività, al mio essere un solista, al non essere capace di amare, al non essere capace di essere padre, al non volere essere padre, altro che non essere capace, non volere. E ho continuato a scoprire debolezza, debolezza, fragilità, pazzia. Non l'ho curata solo negli altri, ho dovuto scoprirla anche in me stesso. E quando l'ho scoperta ho detto, Signore, non ce la faccio, non posso vivere in comunità, non posso vivere in un rapporto di coppia, sono destinato a essere solo. Ma sapete cos'era? Sottile orgoglio della serie, se non ce la faccio da solo, meglio mollare. Ma poi lo Spirito Santo ha cominciato a mostrarmi che in questo vaso di terra aveva messo la sua gloria, la sua presenza, ed è quello che Dio ti sta mostrando questa sera, lì dove tu dici non ce la faccio più. E Dio dice, ok, lo sapevo già prima, non mi dici niente di nuovo, ma con me, con quello che io ho fatto in te, si possono aprire prospettive nuove nella vita nostra, deboli ma forti in Lui. E voglio pregare per tutti questa sera, affinché nella vostra scoperta, anche tante volte deludente, della fragilità vostra, degli altri, non vi fermiate e dite, ok, basta, mi sono illuso, sembrava, come fecero i discepoli di Emmaus, sembrava che poteva cambiare qualcosa, ma poi erano state dette belle cose, ma poi la vita è diversa. No, la vita può essere cambiata progressivamente dalla fiducia che tu hai nell'opera di Dio in te, nell'opera di Dio nel tuo fratello. Dio ti chiede di scoprire la tua fragilità, ma di credere che ce la puoi fare, di scoprire la fragilità del fratello e credere che ce la può fare. Prendiamoci per mano. Signore, questa sera ti confessiamo che tu hai scelto bene. Pensavamo di essere forti, intelligenti, capaci, di grande valore, ma tu ci hai amati vedendo la nostra deformità in senso spirituale. Ci hai amati vedendo il nostro cuore insanabilmente maligno. Ci hai amati vedendo che dal cuore nostro venivano fuori tutti i frutti della carne che portavano distruzione nella nostra vita. Tu ci hai amato così, perché tu hai deciso di darci una nuova identità, una nuova vita a tua immagine. E questa sera voglio pregarti per ognuno di noi, che la scoperta della nostra fragilità, che la scoperta della nostra incoerenza, che la scoperta della nostra tante volte ipocrisia, che la scoperta delle nostre doppiezze, che la scoperta dei nostri dubbi, della nostra pazzia, non sia capolinea, ma sia punto di partenza per scoprire la potenza di quello che tu hai fatto e per andare oltre, per andare al di là, per scoprire di poter essere più che vincitori su quelle cose che sono dentro di noi e che vorrebbero impedirci di vivere una comunione con te, una comunione con i nostri fratelli. Sì, possiamo essere più che vincitori in virtù di te che ci hai amato, Signore. Ci ami e ci amerai fino alla fine. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Datevi una stretta di mano dicendo: sei debole, ma sei forte. Potete ripeterlo: sei debole, ma sei forte nel Signore. Che sennò sembra una contraddizione. Dice: ma sono debole, sono forte. Sei debole umanamente, ma sei forte in Dio. E questo esercito di forti in Lui si leverà, si alzerà a dispetto di tutti quelli che si sentono potenti, nobili, e dimostrerà che la pazzia di Dio, la debolezza di Dio è più forte della forza umana. Dio userà strumenti deboli come te per svergognare i forti, ma vuole che ci creda, vuole che ci creda, vuole che ci creda. Amen. Dio vi benedica. Buona serata.